120-80, analisi della sanità a Gordina. Su Radio Più, www.radiopiu.it.
Un endocrinologo è un medico specializzato nel campo dell'endocrinologia, una branca della medicina che si occupa dello studio e della gestione delle malattie che riguardano il sistema endocrino. Un gastroenterologo è un medico specializzato nel campo della gastroenterologia, una branca della medicina che si concentra sulla diagnosi e il trattamento delle malattie che interessano il tratto gastrointestinale. Su Radio Più, dal poliambulatorio a Gordino, il dottor Alberto Pozzi.
Siamo al poliambulatorio di Agordo con il dottor Alberto Pozzi. Continua il nostro viaggio per scoprire le peculiarità del poliambulatorio Agordino. Dottor Pozzi, da dove viene? Qual è il suo trascorso? So che lei è stato per molto tempo all'azienda ospedaliera di Verona.
Sì, io ho sempre lavorato in azienda ospedaliera di Verona e sono in pensione dal gennaio del 2022.
Al poliambulatorio Agordino lo si trova?
Ho una calendarizzazione di circa 3 sedute mensili che vengono concordate con la gestione del poliambulatorio.
Endocrinologo, partiamo da qui. Che significa?
L'endocrinologia è la branca della medicina interna che si interessa della patologia delle ghiandole endocrine. Le più conosciute sono tiroide, ipofisi, surrene. Poi si interessa anche della patologia metabolica e anche della patologia della sfera genitale.
Gastroenterologia?
Sì, la gastroenterologia è sempre una branca della medicina interna che ha un interesse specifico disciplinare nel contesto delle patologie gastroenteriche, ma non solo, anche coinvolge la patologia del fegato, il pancreas.
Quali sono i sintomi comuni di disturbi gastrointestinali? Cioè quali sono i disturbi che bisogna tenere d'occhio e poi rivolgersi ovviamente al medico?
Entriamo in un capitolo molto vasto di sintomi generici e specifici. Le patologie che vengono rilevate dal paziente e che lo portano dallo specialista prevalentemente sono i disturbi dello stomaco, cioè il dolore epigastrico, l'alterazione dell'appetito, tra virgolette quelle che vengono definite le difficoltà digestive, il peso epigastrico.
La famosa acidità di stomaco?
Acidità di stomaco, bellissimo. È il sintomo che viene più frequentemente riferito nel corso delle visite gastroenterologiche ed è uno dei sintomi che più spesso porta il paziente dallo specialista.
E molto spesso notiamo anche la famosa operazione della colecisti, no? La cistifellea che viene tolta.
Un altro capitolo, sì, può portare a quella che genericamente ingloba tutti i disturbi del tratto gastroenterico, che è la sindrome dispettica.
I calcoli della colecisti.
I calcoli della colecisti sono anche di interesse gastroenterologico perché danno sintomatologia dispettica, prevalentemente dolore in ipocondrio destro, nausea, vomito, coliche biliari. Sono di interesse anche però multidisciplinare perché coinvolgono anche la chirurgia.
Risolve una volta effettuata l'operazione, effettuato l'intervento, si torna nella normalità?
Dipende qual è la causa del coinvolgimento colecistico. Se i calcoli sono multipli, se il calcolo è uno solo, quanto sono gli episodi di coliche addominali che il paziente lamenta o riferisce. E la chirurgia può essere risolutiva, soprattutto se c'è una micropoliditiasi, perché lì in quel caso c'è il rischio della migrazione dei calcoli in colecto. La chirurgia degli biliari comunque può risolvere la sindrome dispettica da colelitiasi, ma non è detto che poi sia esente da complicanze post-chirurgiche. Esiste anche la sindrome post-colicistectomia.
Senta, ma dottor Pozzi, si possono prevenire le malattie digestive?
Le malattie digestive si possono prevenire come tutte le patologie. Dipende, dobbiamo metterci d'accordo su cosa significa prevenire, perché Se prevenire significa prevenire le complicanze, questo sì è molto facile, essendo attenti alla diagnostica in caso di sintomatologia suggestiva di un disturbo gastroenterico. Prevenire l'insorgenza della malattia, direi che no.
Lei prima ha accennato all'ulcera peptica, no? Come può essere trattata?
L'ulcera peptica è ormai un riscontro abbastanza raro. Le patologie peptiche del tratto gastroduodenale sono, magari interessano di più il tratto, interessano di più il duodeno, e si trattano, fortunatamente adesso si dispongono di molte armi farmacologiche. Il farmaco più usato e anche abusato è l'inibitore di pompa.
Un po' più semplice è l'infiammazione intestinale. Quali sono i test per una diagnosi che si possa definire accurata, dottor Pozzi?
Le malattie infiammatorie croniche intestinali, la diagnosi deve essere sempre preceduta da una valutazione clinica. Poi la diagnostica laboratoristica si avvale di alcuni marcatori che sono stati accreditati, tipo la calprotectina fecale e gli anticorpi antisaccharomice, e la diagnostica più generale biochimica che evidenzia uno stato infiammatorio. Il target diagnostico è la colonoscopia, l'esame endoscopico con una biopsia. L'intolleranza al lattosio sono più facili da diagnosticare piuttosto che da gestire. Sono delle terapie enzimatiche che consentono di integrare la dieta e agevolare la digestione del lattosio in mancanza di lattasi. È una sintomatologia che spesso, voglio dire, viene attribuita a quella che lamentano i pazienti che soffrono di intolleranza al lattosio accreditata. È spesso una sintomatologia aspecifica che può manifestarsi anche altre patologie del tratto intestinale, tipo le disbiosi, piuttosto che le alterazioni della flora indotte da terapie inappropriate, antibiotiche. Sì, insomma, entriamo in un campo molto, molto insidioso,
complicato,
sia per fare una diagnosi di certezza e per successivamente consigliare anche sia la dieta di estensione che le terapie enzimatiche di supporto e di integrazione.
Ci sono quattro parole di uso comune che ci fanno sempre paura, che è il cancro del colon retto. E allora credo che anche in questo caso ci siano opzioni importanti disponibili a livello di screening.
Sì. È invalsa ormai la diagnostica di prevenzione con la ricerca del sangue occulto nelle feci e la colonoscopia in caso di positività. Diciamo che il gold standard della prevenzione è l'esame endoscopico.
Intestino irritabile, IBS, quali sono i possibili trattamenti?
La sindrome del colon irritabile è un altro grosso capitolo che porta spesso i pazienti nell'ambulatorio del gastroenterologo. È una patologia che spesso va inquadrata anche nei disturbi somatici, perché non ha una connotazione diagnostica, strumentale o biochimica precisa. Poi nel dubbio si possono anche utilizzare diagnostiche strumentali per escludere altre cause, perché la diagnosi alla fine è una diagnosi di esclusione. Dicevamo che spesso è una patologia che si incardina anche nei disturbi dell'ansia con somatizzazione, per cui la terapia va gestita sia sul versante psicologico che sul versante funzionale intestinale. Esistono dei farmaci a disposizione per gestire i sintomi, non sono particolarmente efficaci, è meglio la terapia di supporto sia cognitivo-comportamentale che anche igienico-alimentare.
Con il dottor Alberto Pozzi, endocrinologo e gastroenterologo, siamo al Poliambulatorio Gordino, stiamo parlando quest'oggi naturalmente di questa importante materia che finisce inevitabilmente anche sulla emorragia digestiva. Si sente spesso parlare anche di questo, dottor Pozzi.
L'emorragia digestiva è una complicanza delle patologie gastroenteriche. È una complicanza spesso drammatica che va gestita nel settore dell'urgenza e emergenza. Si spera che il paziente non arrivi mai a dover gestire nel settore urgenza e emergenza dei sanguinamenti digestivi. I microsanguinamenti digestivi invece sono importanti perché spesso portano alla carenza di ferro, alle forme sideropeniche di anemizzazione e sono una spia di una possibile patologia oncologica, per cui un elemento da considerare con attenzione quando si riscontra uno stato sideropenico con anemizzazione che non ha una giustificazione alternativa, sempre indagare le vie.
Sentivo prima che accennava anche al problema della tiroide, mi sembra abbastanza comune pure questo, no?
La patologia della tiroide è quella che occupa di più l'ambulatorio dello specialista, e percentualmente. Gli ormoni tiroidei sono importanti per mantenere la funzione metabolica dell'organismo, soprattutto la triiodotironina, detta anche T3, che è la forma di conversione della tetraiodotironina e agisce a livello periferico, recettoriale, e funziona anche da feedback a livello ipofisario per gestire la produzione di tirotropina.
Poi i disordini endocrini portano anche all'aumento del peso, è possibile gestirlo questo problema, dottore?
Direi che questo è un retaggio da smitizzare. Se ci riferiamo alla tiroide, che la tiroide possa essere responsabile di incremento ponderale o di dislipidemie è vero solo nelle forme gravi e conclamate di ipotiroidismo. La patologia prevalente che si vede negli ambulatori dell'endocrinologo è l'ipotiroidismo subclinico, per cui di certo non responsabile di significativi incrementi ponderali.
È qui che entra la terapia ormonale in questi casi, sì? Sostitutiva.
Nella forma subclinica di norma no, a meno che questa situazione di distiroidismo si incardini in un paziente polipatologico.
Dottor Alberto Pozzi, endocrinologo, gastroenterologo al Poliambulatorio a Gordino, quando un paziente si rivolge...
Medico internista.
Ecco qua, medico internista. Diamo anche questa definizione per chi ci ascolta.
Medico internista, la medicina interna è la medicina della valutazione olistica del paziente. Internista è quello che è in grado di coordinare gli accertamenti e la valutazione del paziente che ha una sintomatologia complessa, è la medicina del paziente complesso.
Quando il paziente sente il bisogno di venire da lei, dottore, quando è consigliato che il paziente venga da lei?
Per quanto riguarda il paziente, deve rivolgersi allo specialista dopo essersi confrontato con il suo medico curante. Perché l'autoprescrizione della diagnostica specialistica o della consulenza specialistica spesso è fuorviante e ci può essere il rischio che il paziente si rivolga ad uno specialista o ad un ultra specialista e si ritrovi a essere indirizzato verso una diagnostica che caratterizza quella disciplina senza risolvere di fatto il suo problema. È buona norma prima confrontarsi con un medico, con il medico curante, e poi eventualmente su indicazione del medico curante avviare la diagnostica specialistica. A meno che il paziente, non sia già stato inquadrato per quanto riguarda il suo stato di patologia, il suo stato di salute, e allora in quel caso può anche ritenere di eseguire un controllo specialistico.
Un buon check-up annuale?
Se il paziente ha una serie di disturbi anche specifici che non si inquadrano necessariamente in una patologia ben precisa, di interesse specialistico preciso, il check-up può essere una buona opportunità.